Allora, questa mattina aprite le vostre Bibbie in 1 Samuele capitolo 1. Allora, questa mattina vogliamo guardare la nascita del profeta Samuele, perché è una storia della nascita di un bambino, ma è molto più di questo, perché è la storia di nascita di un nuovo ministero o una nuova opera di Dio. E io credo fermamente che anche qui a Montebelluna Dio, nella storia della nostra comunità, ha girato pagine e noi anche qui stiamo entrando in una nuova fase del ministero, una nuova pagina del ministero. E quindi è molto attuale questa storia. Prima di guardare in capitolo 1, vogliamo vedere un po' com'era la retroscena. Come erano le situazioni nel tempo della nascita di Samuele, perché è chiave per comprendere anche perché Dio ha fatto sorgere questo nuovo profeta, questo nuovo uomo per parlare al popolo di Dio. Allora leggiamo dal versetto 1 fino a 3 in capitolo 1. C'era un uomo di Ramathaim Zophim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elkina, figlio di Jehoam, figlio di Elihu, figlio di Tohu, figlio di Zuf, e fratello. Egli aveva due mogli, uno si chiamava Anna, l'altro Penania. Penania aveva figli, mentre Anna non ne aveva. Ogni anno questo uomo saliva dalla sua città per adorare ed offrire sacrifici all'Eterno di esercito a Shiloh, dove erano i due figli di Eli, Ofni e Phinehas, sacerdoti dell'Eterno. Quindi abbiamo vari personaggi in questa storia. Abbiamo Elkanah, il marito, abbiamo Anna e Penania, le due mogli, abbiamo Eli, il sacerdote del Tempio, e abbiamo i suoi due figli, Hofni e Phinehas. Allora, per vedere la situazione che c'era in questo tempo, diciamo nel ministero, nella chiesa, se vogliamo chiamarlo così, perché a quel tempo, nel Vecchio Testamento, sapete, era il Tempio, no? E il sacerdozio per il quale Dio parlava, operava verso il suo popolo. Guardiamo in capitolo 2, perché in capitolo 2 viene descritto cosa faceva Ofni e Phinehas. Perché ormai lì era vecchio e il svolgimento quotidiano del ministero veniva fatto da questi due figli. I loro nomi sono molto interessanti, il significato dei loro nomi. Ofni significa letteralmente pugilo, pugile, uno che piace dare pugni. Il nome del secondo figlio, Phinehas, bocca di serpente. Quindi immaginate che tu frequenti una chiesa che un pastore si chiama pugile, no? No, se vai fuori riga, ta-ta, ti dà due nel naso. E l'altro pastore, bocca di serpente. Come si chiama il pastore della vostra comunità? Bocca di serpente. Uh-oh. Già, no, già dicevo, no, non so se voglio andare in quella comunità. Ma questo era il significato dei nomi di questi due figli. E in capitolo 2, cominciando il versetto 12, vediamo, perché voi sapete il sacerdozio, il ministero, deve essere una cosa che rappresenta Dio ai uomini. Siete d'accordo? Che io come pastore e leader di questa chiesa dovremmo essere rappresentanti di Dio. Non siamo il vicaro di Cristo, al posto di Cristo, perché c'è solo un Cristo. Ieri stavamo lavorando qui in chiesa e non so se Josiah ha parlato con Lorenzo e Kyle. Però come forse Giuseppe ha fatto loro una domanda e avranno detto vai a chiedere tuo papà, lui è il capo. perché io ero in corridoio, lui è venuto da me e dice, e mi ha guardato, ma papà, tu sei capo di tutta la chiesa? E io ho detto, no, Gesù è capo di tutta la chiesa. Ah, ero un po' deluso con questa risposta. Però i sacerdoti in questo tempo dovevano rappresentare Dio. Siamo uomini imperfetti, però anche nel Nuovo Testamento c'è un standard per anziani, per diaconi, che devono essere credenti maturi e devono avere un certo livello di vita. E anche Phineas e Ofni, purtroppo, non davano un buon esempio al popolo di Dio. Vediamo in versetto 12. Ora i figli di Eli erano uomini perversi e non conoscevano l'Eterno. Quindi non erano nati di nuovo, loro non avevano un rapporto spirituale con Dio. Come loro papà era il pastore, era il sacerdote del Tempio, era un po' il nepotismo, no? Come papà fa questo mestiero, anche noi faremo questo mestiero. Ma non conoscevano il Signore, erano uomini perversi, letteralmente figli di Baal, no? Figli del diavolo. Ed ecco come si comportavano questi sacerdoti con il popolo quando qualcuno offriva un sacrificio. Il servo del sacerdote veniva, mentre la carne cuoceva, con in mano un forchettone a tre punti. Lo ficcava nella pentola, o nel paiolo, o nel calderone, nella pignata, e tutto ciò che il forchettone tirava su, i sacerdoti lo teneva per sé. Così facevano con tutti i israeliti che andavano a Shiloh. Quindi rubavano le offerte che la gente portava al Signore. No? Immaginate, no? Tu vieni in chiesa, sudi tanto per il tuo denaro, per la tua busta paga, e tu dai soldi offrendolo al Signore, perché quando noi diamo in queste chiese non stiamo dando a Craig o la Calvary Chapel, noi stiamo dando le nostre offerte a Gesù. Siete d'accordo? E quindi un credente deve anche pretendere che c'è correttezza in queste cose. Immaginate che tu vai lì e magari il cestino sta per venire, tu hai aperto il portafoglio e l'usciere infila la mano nel tuo portafoglio e strappa i soldi fuori. Dammi quelli, no? Con un forchettone a tre punti. Zac! Tutti quelli verdi e quelli gialli sono miei. Tu tieni quelli blu, grigi e quelli rossi. Ma che? Cos'è? Ma questi figli di Eli facevano così. La gente andava lì a offrire un'adorazione a Dio e rubavano. Dammi quella carne, dammi quella che tu hai portato per il Signore. Infatti disprezzavano. Qui in versetto 15, anche prima che avessero fatto bruciare il grasso, perché secondo la legge di Mosè, i sacerdoti potevano avere la carne, no? Ma prima dovevano bruciare il grasso al Signore. Invece loro non prendevano la carne anche cruda, non lo offrivano neanche al Signore. Prendevano, mettiamo da parte questa bistecca. Anche prima che avessero fatto bruciare il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva a colui che faceva il sacrificio, dammi della carne da arrostire per il sacerdote, perché egli non accetterà da te carne cotta, ma cruda. Questo contro la legge di Dio. E se l'uomo gli diceva, si faccia prima formare il grasso, poi prenderai quanto vorrai. Egli rispondeva, no, ma la devi dare ora, altrimenti la prenderò con la forza. Perciò il peccato dei due giovani era molto grande davanti all'Eterno, perché essi disprezzavano l'offerta dell'Eterno. Oggi potremmo paragonarli ai predicatori della prosperità, no? Tu devi dare. Se non dai, sarai maledetto da Dio. Mandami i tuoi assegni, mandami i tuoi soldi. Altrimenti, no, con minaccia. Ma chiaramente, secondo Corinzi dice che noi dobbiamo dare al Signore costretti, no, con cuore allegro, libero. Le nostre offerte sono liberi. Noi non teniamo reso conto di chi dà che cosa e non ne vogliamo neanche sapere. È una cosa fra te e Dio. È biblico ed è giusto anche onorare il Signore con la decima e anche oltre la decima. Però non, nessuno è costretto a dare niente in questa chiesa. Invece questi figli di Eli strappavano dalla gente l'offerta, rubavano, disprezzavano quello che la gente faceva al Signore. Ma Samuele prestava servizio davanti all'Eterno, anche se ancora fanciullo ed era cinto di efod di lino. Sua madre gli faceva un piccolo veste e gli portava ogni anno quando saliva con suo marito ad offrire il sacrificio annuale. Egli allora benediceva Elkina e sua moglie dicendo: «L'Eterno ti dia altri figli da questa donna». Per la richiesta da lei fatta all'Eterno, poi essi tornavano a casa loro. Così l'Eterno visitò Anna ed egli concepì e diede altri 3 figli e 2 figli. Intanto il fanciullo Samuele cresceva presso l'Eterno. Ora egli era molto vecchio e udì tutto ciò che i suoi figli facevano a tutto Israele. E come essi si coricavano con le donne che facevano servizio all'ingresso della tenda di convegno. Quindi rubavano le offerte, seducevano le sorelle nella chiesa, le sorelle giovani e scapole. E disse loro: «Perché fate tale cose? Perché sento da parte di tutto il popolo delle vostre malvagie azioni. No, figli miei, perché ciò che sento di voi non è affatto buono, voi inducete il popolo dell'Eterno a peccare». E certamente più avanti nel futuro il Signore giudicherà questi due uomini, li ucciderà. Quindi adesso abbiamo in mente quali erano le condizioni del servizio di Dio nel tempo della nascita di Samuele. Quindi torniamo in capitolo 1, versetto 4. «Quando per Elkina veniva il giorno di offrire il sacrificio, egli sollevò dare a sua moglie Penania e tutti i suoi figli e figli la loro parte». Quindi Elkana gli faceva dei regali ogni anno quando andavano lì ad adorare il Signore al Tempio. Ma ad Anna dava una parte doppia perché amava Anna, benché l'Eterno avesse chiuso il suo grembo. Quindi qui leggiamo che è stato il Signore a chiudere il grembo di Anna. Anna, il significato del suo nome è molto bello, significa grazia, anche preghiera, supplica. Ricordate questo perché è importante. Lei era una donna che amava il Signore, ma per qualche motivo il Signore aveva chiuso il suo grembo e non ha permesso che lei poteva avere figli. E sicuramente per lei era una tribolazione, anche perché nel Vecchio Testamento, in Deuteronomio capitolo 7, versetto 13-14, è scritto che la sterilità era una maledizione del Signore a quei tempi e nella loro cultura. Voi sapete, no, che nel popolo di Israele, se una donna non poteva avere figli, era come una vergogna, era una cosa brutta. Ma Dio ha permesso questo perché Dio doveva fare un'opera nella vita di Anna. Come a volte Dio permette anche nella nostra vita delle difficoltà, delle problemi. Ci sono due tipi di credenti nel mondo. Quelli che corrono in chiesa quando tutto va bene, No? Quando il lavoro va bene, quando la famiglia va bene, quando hanno tanti soldi, gloria a Dio, il Signore è grande, no? Prima viene un attacco, prima che viene una difficoltà, oh, Signore dov'è? Sono scoraggiati, non vengono in comunità, cominciano a allontanarsi quando viene difficoltà. Poi c'è un altro tipo di credente, quando tutto va bene, no, si allontana dal Signore. No, perché intanto tutto va bene chi ha bisogno di Dio. Magari non lo diciamo con la bocca, ma in realtà poi questi sono i fatti. Ma poi viene la difficoltà. Perdiamo il lavoro, non va questo, non va quello, abbiamo problemi con i figli. Corriamo, fratelli, preghiamo. No? E tutti e due sono sbagliate. Perché noi dovremmo adorare, venire in chiesa, servire Dio nel bel tempo e nel brutto tempo. Quando fa caldo e quando fa freddo. Ma Dio a volte permette la sterilità, nel caso di Anna, perché Dio vuole cambiare la nostra vita. E ho visto tante volte nella mia vita, il Signore permette difficoltà, problemi, perché magari Lui mi vuole parlare, Lui mi vuole, perché magari sono distratto. E non sto parlando di grossi peccati, chissà che cosa, ma sapete, anche noi come credenti possiamo piano piano indurire il cuore, piano piano addormentarci, piano piano diventare troppo materialisti. E quindi il Signore a volte deve usare queste cose per darci una svegliatina. E dire, figliolo, stai vagando. E quindi io permetterò questa difficoltà nella tua vita per riportarti vicino a me. E quindi Anna era sterile, in versetto 6, suo rivale, infatti la scrittura dice proprio che Penina era suo rivale. Or suo rivale la molestava continuamente per farla irritare, perché l'Eterno aveva chiuso il suo grembo. Io non credo che Penina era un credente. Credo che Elkina e Anna sì. Perché un vero figlio di Dio, quando vedi un altro figlio di Dio che soffre, che sta male, sta lì a punzecchiare, no? A girare il dito nella piaga, certamente no. Il figlio del diavolo fa questo. E lei stuzzicava, Anna, tu non hai figli, vedi io c'ho bambini, vedi tu sei maledetta. Dio è contro di te. Io vedo Penina un po' come il diavolo in questa storia. Perché non è vero, fratello, che il diavolo viene da noi e dice, vedi? Vedi, altri hanno la benedizione, e tu? Vedi quell'altro fratello, vedi quell'altra sorella, vedi i guai che tu hai? Tu sei maledetto da Dio. Dio non ti ama, non è vero. Satana ve l'ha mai detto questo o solo a me? E quindi Penina è come Satana in questa cosa, stuzzica, punzecchia Anna. Ma vediamo in versetto 7 che nonostante la difficoltà, Anna lo stesso saliva ogni anno con suo marito a adorare il Signore. Così succedeva ogni anno, tutte le volte che Anna saliva alla casa dell'Eterno, Penina la molestava, per cui egli piangeva e non prendeva cibo. Allora suo marito Elkina disse, Anna, perché piange? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono io per te meglio di 10 figli? E dopo che ebbero mangiato e bevuto a Scila, Anna si lavò, or il sacerdote Eli stava seduto sul sedile all'entrata del tabernacolo dell'Eterno. Nell'amarezza della sua anima, Anna pregava l'Eterno piangendo dirottamente. Poi fece un voto dicendo, O Eterno dei eserciti, se veramente riguardi all'afflizione della tua serva, ti ricordi di me e non dimentichi la tua serva, ma vuoi dare alla tua serva un figlio maschio ed io lo darò all'Eterno. per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. Quindi, nonostante la difficoltà, la tristezza che Anna aveva nel cuore, lei lo stesso andava al Tempio a adorare il Signore. Il diavolo vuole tenerci lontano dalla Chiesa e dagli altri credenti. Ma noi dobbiamo dire, no, io vado. Ne ho bisogno di andare a cercare la faccia di Dio. E vediamo che dopo gli altri mangiavano, gli altri bevevano, gli altri si alzavano per andarsene via, ma Anna dove si trovava? Lei era ancora lì in ginocchio a pregare, a cercare la faccia di Dio. E vedo anche come forse nella vita di Anna questo fatto di avere un bambino era come un idolo. Perché sapete, anche i nostri figli a volte possono essere idoli. Non è solo, no, una statua di serpente o una statua di un santo che sono idoli. Anche i nostri stessi figli possono essere idoli. O il desiderio di avere un figlio. E credo, come Abramo, anche Anna, Dio doveva portare lei al punto in cui lei poteva dire, Signore, io anche questo figlio che tanto desidero, io lo do a te, appartiene a te. Tutto quello che io sono appartiene a te. Perché sapete che Dio vuole questo da ognuno di noi, che noi arriviamo a una completa consacrazione, che non siamo metà consacrati al Signore, tre quarti, 99% consacrati, ma 100%. Signore, tutto quello che io sono e tutto quello che io ho è tuo. E ognuno di noi come credente siamo, no, in varie fasi del nostro cammino con Cristo. Magari alcuni nuovi, Signore ti sta chiedendo di dare delle piccole cose, no? Magari alcuni di noi che siamo tanti anni nella fede, Signore, dice no, no, ok, abbiamo potato questi altri rami extra che non portano frutto, ma adesso dobbiamo arrivare veramente al tronco, no, alle cose profonde, al modo in cui tu pensi, al modo in cui tu ragioni. E quindi Anna arriva. Mi ricordo anche la donna, la vedova in Luca capitolo 11, ricordate la storia, la vedova che stava indietro col giudice iniquo giorno e notte. Magari tu non hai una fede che vedi un cieco, un malato, nel nome di Gesù, no, alzati, però tu puoi avere la fede persistente, no? Tu puoi pregare per una cosa, perché tanti credenti pensano, ho pregato una volta, Dio mi ha sentito, basta così. Ma è sbagliato. Perché il Signore, in questa parabola del vedovo e il giudice iniquo, cosa volevo insegnarci? La persistenza. Di insistere, Signore, io non lascerò. Come il cieco Bartimeo, ricordate, lui gridava, figlio di Davide, abbia pietà di me. E i discepoli altri, shh! Nella nostra chiesa non puoi gridare al Signore. Taci! Non disturbare Gesù. Ma lui gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbia pietà di me. E la parola di Dio dice che Gesù fermò. E anche se gli altri erano andati via, avevano mangiato, bevuto, Anna è rimasta lì. E dice, Signore, io non ti lascerò finché ho ottenuto quello che desidero da te, un bambino. Però questo bambino lo offro di nuovo a te. Se tu mi dai un bambino, io lo consacrerò tutti i giorni della sua vita. E lei fece così. Ha dato Samuele a Eli, perché Samuele doveva essere il nuovo sacerdozio per rimpiazzare Ofni e Phinehas che saranno uccisi. Or mentre, versetto 12, Mentre essa prolungava la sua preghiera davanti all'Eterno, egli stava osservando la sua bocca. Anna parlava in cuor suo, soltanto le sue labbra si muovevano, ma la sua voce non si udiva. Per questo egli pensava che fosse ubriaca. Così egli disse, fino a quando sarai ubriaca, smaltisci il tuo vino. Quindi egli era un po' cieco, ma anche un po'... Sei ubriaca, donna, perché stai lì a piangere? Perché muovi la bocca e non vieni fuori un rumore? E magari alcuni altri dicevano, smetti di piangere, Anna, alzati, noi non piangiamo in chiesa nostra. Bisogna essere più corretto, no? Come la donna che piangeva sui piedi di Gesù. E il fariseo Simeone dice, ah, se lui fosse un profeta e sapeva che tipo di donna era questa, non la farebbe toccare. E Gesù ha detto, chi è stato perdonato tanto, ama tanto. Questa donna mi ama, ma tu Simeone ti vergogni di me. Tu ti vergogni di dimostrare affetto pubblicamente a me. Ma credo che Anna era al tal punto che lei non si interessava più di quello che pensava la gente. Non mi importa se piango qui, se la gente mi guarda e pensa che sono strano, io devo spandere il mio cuore davanti alla presenza di Dio. E quindi lei, piangendo, arriva a dare, consacrare suo figlio al Signore, in versetto 15, ma Anna rispose e disse, no, Signore mio, io sono una donna afflitta nello spirito e non ho bevuto né vino né bevande inebriante, ma stavo effondendo la mia anima davanti all'Eterno. Sto pregando. Non considerai la tua serva una donna perversa, perché è l'eccesso di mio dolore e della mia afflizione che mi ha fatto parlare finora. Allora egli gli rispose, vai in pace e il Dio di Israele ti concede ciò che gli hai richiesto. Egli rispose, posso la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi? Così la donna se ne andò per la sua via, prese cibo e suo aspetto non fu più triste. Essi si alzarono al mattino presto, si prostrarono davanti all'Eterno, poi partirono e ritornarono a casa loro a Rama. Elcana conobbe Anna, sua moglie, e l'Eterno si ricordò di lei. Così al compiersi del tempo, Anna concepì e partorì un figlio a cui pose nome Samuele, dicendo perché l'ho chiesto all'Eterno. Allora ricordate il significato del nome di Anna? Grazia, preghiera. Allora il significato del nome di Samuele è udito dall'Eterno o risposta dall'Eterno. Quindi Anna, preghiera, ha fatto nascere la risposta alla preghiera. Se noi pregheremo, noi vedremo risposte alle nostre preghiere. L'Apostolo Giacomo scrive nella sua lettera, voi non avete, perché? Perché non chiedete. E spero che sia nella mia vita personale, ma nella nostra vita, ognuno di noi personalmente, ma anche come Chiesa, questo sarà 2010 un anno di preghiera, un anno di Anna, in cui veramente noi possiamo espandere la nostra vita, perché ci sono tanti bisogni. Tanti di noi abbiamo figli che sono adolescenti, e vi dico, c'è tanto da pregare. Voi che avete piccoli figli, pensate, ah sì, adolescenza ancora lontano. Posso dirvi che così. Così vi sarà addosso. Pregate ogni giorno per i vostri figli. Come Anna pregava per suo bambino. E dalla preghiera di Anna è nato Samuele, di cui la parola di Dio in capitolo 3 dice che nessuno delle parole di Samuele cadrà a terra. Dalla preghiera è nato un uomo di Dio, infatti un uomo che sarà usato potentemente da Dio per tutti i giorni della sua vita. Vogliamo essere usati da Dio? Dobbiamo essere persone di preghiera. Non dobbiamo avere grandi talenti, grandi intelletto, grande carisma, grande bellezza, ma dobbiamo avere un cuore come Anna. Signore, voglio spandere la mia anima davanti a te. Voglio veramente essere una donna, un uomo di preghiera. Una persona che ogni giorno si mette in ginocchio a cercare la tua faccia.